Ok, apriamo Daniele capitolo 6. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie per la tua parola, grazie per la vita di Daniele, che è un esempio per ognuno di noi, Signore, di un uomo che tutti i suoi giorni è stato un fedele servo tuo. E anche, Signore, questa sera vedremo il tuo servo in mezzo al leone, Signore, magari anche questa sera alcuni di noi ci sentiamo nella tana del leone, Signore, nella nostra vita personale, Signore. Insegnaci di confidare in te, Signore, anche quando i leoni ci saltano addosso, Signore. Che possiamo vedere la vittoria come ha visto Daniele. Ti ringraziamo, Padre, che siamo qui questa sera. Togli dalla nostra mente ogni distrazione, che possiamo adorarti anche nell'ascoltare la tua parola, e chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. Allora, Daniele 6, la storia di Daniele nella tana del leone, si dice in italiano, nella fossa del leone. Voglio anche che voi tenete un dito nel libro di Proverbi, perché vedremo tanti versetti del libro di Proverbi questa sera. Quindi salteremo avanti e indietro da Daniele in Proverbi. Abbiamo visto in capitolo 5 come Belshazzar ha perso il suo regno per orgoglio, è stato giudicato da Dio, e alla fine di capitolo 5 dice che in quella stessa notte che Dio ha pronunciato il giudizio su Belshazzar, Dario il Mede, è scritto in versetto 31 di capitolo 5, e Dario il Medo ricevette il regno all'età di 62 anni. Questo regno dei Medi e Persiani era un regno diverso di quello di Nabucodonosor e i Babilonesi, perché era un regno, c'era un regno diviso in due parti, c'erano i Persiani e c'erano i Medi, no? Dario era il re dei Medi e Ciro il re dei Persiani. Secondo i storici, questo Dario non ha vissuto tanti anni, e quindi poi Ciro, il re che poi dà il decreto per gli israeliti di tornare nel loro paese per ricostruire il tempio, regnerà su tutti e due di questi regni. Ma in capitolo 6 vediamo in versetto 1: piacque a Dario di stabilire sul regno 120 satrapi, i quali fossero preposti su tutto il regno, e sopra di loro 3 prefetti, di cui uno era Daniele, ai quali quei satrapi dovevano rendere conto, perché il re non doveva soffrire alcun danno. Quindi un cambiamento di governo, un altro tipo di governo vediamo con questo Dario, diverso di Nabucodonosor, che un po' in un certo senso Nabucodonosor era la sua legge, quella che lui diceva secondo i suoi umori, quella era la legge. Ma vediamo in capitolo 6 che Dario, come in Italia, in America, che abbiamo una Costituzione, e si dice che i nostri governanti devono essere soggetti a questa legge, giusto? Anche se a volte non è così, no? La legge è uguale per tutti. Secondo voi la legge è uguale per tutti? No. Non sappiamo, perché se uno è ricco, no? Non so se avete sentito questo caso di Michael Jackson o di O.J. Simpson, quel giocatore di football, che lui ha ammazzato la moglie. Non c'è nessun dubbio che lui ha ucciso la moglie. Lui è stato beccato dentro la sua macchina, sua fuoristrada, col sangue della moglie dappertutto, no? Quindi non c'è nessun dubbio che lui è colpevole, che lui ha ammazzato la moglie. Eppure, come lui aveva miliardi da sganciare con avvocati grossi, ha in qualche modo convinto la giuria che lui era innocente. Quindi la legge non è uguale per tutti. C'è una legge per noi, gente comune, no? E poi i ricchi, potenti, diciamo, la legge è uguale, però loro in qualche modo sempre hanno un modo per scavalcarlo. Ma qui, almeno nel regno di Dario, c'è, lui è soggetto in un certo senso anche ai suoi stessi decreti, che poi saranno una trappola per lui, vedremo più avanti. Quindi lui ha posto Daniele come uno dei 3 capi su tutto il suo regno. In versetto 3, ora questo Daniele eccelleva sui altri prefetti e satrapi, perché in lui c'era un spirito superiore, sappiamo noi, lo Spirito Santo, e il re pensava di stabilirlo sopra tutto il regno. Quindi anche questo re Dio ha dato favore a questo uomo di Dio. E io sono convinto che anche noi nel nostro posto di lavoro, se onoriamo il Signore onorerà noi. Il Signore porterà fuori i nostri doni. Perché anche un non credente, quando ha un buon operaio, un buon impiegato, non vuole perderlo per niente, no? Quando uno è bravo nel suo lavoro, è un tesoro prezioso per quella ditta. Io mi ricordo nella falegnameria dove lavoravo, il mio dottore di lavoro mi ha chiamato anche un anno e mezzo dopo che ho lasciato il lavoro. Puoi tornare, puoi tornare anche part-time, anche per, no? Darci una mano? No, non posso, il Signore mi ha detto di fare altre cose, no? Però quando uno lavora bene, e Daniele lavorava bene, e quindi il re pensava, oh, questo Daniele è così bravo, così onesto nel gestire. Noi intendiamo in versetto 2 che lui ha messo questi satrapi e prefetti in modo che lui non soffriva danno, quindi supponiamo che lui soffriva danno, no? C'era quello che, no, prendevano la crema del latte quando prendevano le tasse. Quindi lui ha visto che Daniele era onesto, era fedele. Ma in versetto 4 gli altri governanti non erano molto contenti di questa cosa. In versetto 4 allora i prefetti e i satrapi cercarono di trovare un pretesto contro Daniele riguardando l'amministrazione del regno, ma non poterono trovare alcun pretesto o corruzione perché egli era fedele e non si poté trovare in lui alcun errore o corruzione. Bella questo, no? Io non potrei dire questo. Io penso che se voi venite a vivere con me solo un giorno, troverete qualche errore nella mia vita, no? Ma loro cercarono, no? Vediamo qualche difetto. Secondo me erano due le motivazioni. Uno, gelosia. Erano gelosi di Daniele. E secondo, paura. Perché sono convinto che loro imbrogliavano il re. E loro dicevano fra sé, se Daniele è soprattutto, non possiamo più mettere niente in tasca nostra, perché lui è troppo onesto, no? E non so se voi avete sperimentato questo nell'ambiente di lavoro, ma io sì. Mi ricordo il primo lavoro che ho avuto qui in Italia, in segheria, il datore mi pagava per lavorare bene, no? A parte il fatto che io ho scoperto questo, nel lavoro se ti dà da fare, no? Se sei in movimento sempre, la giornata passa velocemente, no? Perché sei sempre occupato, ma quando non c'è niente da fare, ti annoia, la giornata sembra che dura un'eternità e per me è una tortura, perché io voglio che la giornata di lavoro passa veloce e così ho il mio tempo libero. E anche lì io lavoravo sodo, diciamo, in solo 2 mesi, io che ero arrivato lì dall'America, mi avevano fatto capo squadra. Persone liani erano sempre i facchini, diciamo, che prendevano solo ordine. E un giorno lavoravamo e questo mio collega ha detto, dai, vai più piano, perché se fai troppi lavoro, poi il datore di lavoro vuole tutti i giorni che facciamo così. E io ho detto, ma io devo lavorare, io non posso stare lì. Ma dai, voglio fumarmi una sigaretta. Dai, farti una passeggiata. C'erano alcuni addirittura che si imboscavano, perché è un grande complesso dove lavorava, e questi pacchi di legno che noi tiravamo fuori dai forni erano alti 4-5 metri dentro questi capannoni. Quindi tu non potevi vedere sopra, no? Cioè alcuni andavano lì sopra a fare la ninna nanna, no? Si imboscavano là 2 o 3 ore e poi apparivano. E quindi questi avevano paura: se Daniele poi governa tutto, non possiamo più rubare, non possiamo più dormire, non possiamo più fumare sigarette quando dobbiamo lavorare. Quindi hanno cercato una trappola, hanno cercato, proviamo di corrompere Daniele, no? E purtroppo in molti ambienti anche politici, se non ti fai corrompere, io parlo anche del mio paese, Stati Uniti, se non ti fai corrompere non ti fanno mai entrare nel cerchio interiore, nel cerchio di potere. Sapete perché? Perché loro, gli altri che sono corrotti, vogliono qualcosa su di te, no? È un gioco che, no? Tipo io, Andrea, ti corrompo, così sempre ho qualcosa sopra la tua testa che posso dire tu hai fatto quello. In modo quando lui vede che io faccio aum aum, lui non può dire all'autorità, guarda che Craig, perché poi io posso anche dire a lui, anche tu, no? E perciò questi governanti volevano corrompere, volevano cercare, vediamo se c'è qualcosa che non va in Daniele nella sua vita. E gloria a Dio, non hanno trovato niente. Non c'è un pelo fuori in questo uomo. Versetto 5, allora quei uomini dissero, non troveremo mai nessun pretesto contro questo Daniele, eccetto che lo troviamo contro di lui nella legge stessa del suo Dio. Questo uomo è fedele, è senza errore, senza corruzione, però magari la sua religione, il suo cammino con Dio, no? Noi viviamo in un paese idolatra, lui crede in questo unico Dio onnipotente, magari nel suo cammino con Dio troveremo qualcosa, no? Contro di lui. Allora quei prefetti satrapi si radunarono tumultuosamente presso il re e dissero, o re Dario, posso tu vivere per sempre? Tutti i prefetti del regno, i governatori, i satrapi, i consiglieri, i comandanti si sono consultati insieme per promulgare un editto reale e fare un fermo decreto in base al quale chiunque durante 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi Dio o uomo all'infuori di te, o re, sia gettato nella fossa del leone. Ora, o re, promulga il decreto e ferma il documento in modo che non possa essere cambiato in conformità alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario quindi fermò il documento e il decreto. Quindi questi uomini erano molto furbi, cosa hanno usato per ingannare il re? Cos'era la loro trappola? Come hanno convinto il re di fare questa cosa? Lusingandolo, no? L'orgoglio. Oh re, tu sei grande, tu sei un Dio. Facciamo questa legge che tu sei l'unico che sarà lodato per un mese perché tu sei così grande, tu sei meraviglioso. E lui, è vero. No, è vero. Ok, subito, dammi la carta che lo fermo. Mi piace questa idea. No? Però un vero leader non deve essere uno che può essere corrotto da queste cose, dalla vanità. No? In Proverbi 29, versetto 4 e 5, Proverbi 29, tenete un dito in Daniele 6, 29, versetto 4, il re rende stabile il paese con la giustizia, ma chi riceve il regale lo manda in rovina. L'uomo che adula il suo prossimo tende una rete sui suoi passi. Quindi questa adulazione di questi uomini non era altro che una trappola. Loro hanno fatto appello alla vanità di Re Dario. Proverbi 28:23. Chi riprende qualcuno troverà poi maggior favore di chi lo adula con la lingua. Proverbi 26:28. La lingua bugiarda odia quelli che ha ferito, e la bocca adulatrice produce rovina. Poi Proverbi 27, versetto 6. Fedeli sono le ferite di un amico, ma ingannevoli sono i baci di un nemico. Il re doveva avere il discernimento di dire: questi vogliono qualcosa da me, questi sono furbi. Perché lui sapeva che Daniele era un uomo fedele, sapeva che Daniele poteva adorare solo un Dio. Credo che Dario sapeva che Daniele pregasse anche 3 volte al giorno. E quindi hanno usato queste labbra bugiarde, no? Per ingannare questo re, per corromperlo. Io ho avuto anche questo nella mia vita come pastore, no? Qualche mese fa è venuta una donna qui, una domenica mattina, forse alcuni di voi eravate, lei è venuta solo quella volta e non l'abbiamo più vista. Secondo me aveva un spirito di indovina questa persona. Dopo il culto lei arriva qua: tu sei un uomo di Dio. Tu sei l'unto dell'Eterno, bla bla. Io ho detto: ma questo cosa vuole da me, no? Poi lei ha cominciato a parlarmi del New Age, di Maria, di Buddha, di qua e là. E io ho detto: Signore, se vuole posso pregare per lei. Ah, perché devi pregare per me? Comunque ho cercato, in poche parole, ho cercato di comunicare il Vangelo sul bisogno di ravvedimento, di diventare una figliola di Dio. A questo lei si è infuriato. E poi io ero l'anticristo, no? 5 minuti prima io ero un uomo di Dio, l'unto, umile, no? E 5 minuti dopo io ero l'anticristo. È venuto avanti Henry, il fratello nigeriano, e lui dice: allora tu vuoi ammazzare anche lui perché lui è di colore. Io ho detto: ma cosa stai dicendo? Solo perché io ho detto: non preghiamo Maria. E lei: tu sei un bigota, tu sei questo, era il diavolo, no? Ma non è la prima volta, io ho avuto diverse volte che poi non so perché uno dovrebbe adulare me, perché non è che chissà che cosa faccio. Però sono molto sospetto uno che viene: ah, tu, no, tu questo, tu quello. E dentro di me dico: ma questo cosa vuole da me? Spirito di discernimento, no? Il dono di discernimento di spiriti. E anche noi dobbiamo stare attenti con: oh, tu sei grande, tu sei meraviglioso. Uh-oh, pip, 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 no, avvertimento. C'è pericolo qua. E ho visto tante volte. Uno che viene con la bocca, con i, anche questo ultimo versetto che abbiamo visto, questo paragone in Proverbi 27:6, sembra questo versetto quasi una contraddizione, no? Le ferite sono una cosa bella, ferite sono cose brutte, no? Fedele sono le ferite di un amico, ma ingannevole sono baci di un nemico. Un bacio cos'è? Un'espressione di amore. Quindi è meglio le ferite di un amico, no? È meglio quella persona che dice: Craig, stai sbagliando, ti voglio bene, Ma stai sbagliando. Come abbiamo visto anche Daniele con Nebucodonosor, con Belshazzar, con tutti i re, anche se erano potenti e avevano anche il potere di ammazzare Daniele in quel secondo, cosa lui ha detto a Nebucodonosor? Ravvediti. Ravvediti, chiedi Dio perdono, cambia la tua vita e forse Dio ti risparmierà da questo giudizio. Fedele sono le ferite, no? Mi ricordo una volta, eravamo a casa mia, alcuni fratelli della chiesa, e sai, abbiamo questa tendenza umana, sai, perché nel mondo abbiamo preso, no, questa tendenza di sempre sussurrare, ah, quello hai sentito, sparlare di altri, no? E eravamo lì, alcuni di noi, sì, non abbiamo detto chissà che cosa, però abbiamo cominciato a parlare di un altro fratello, non in modo magari come dovremmo. E questo altro fratello è arrivato a casa mia e lui ha solo citato un versetto. Lui ha detto: nell'abbondanza della parola il peccato non manca. No? Ma non ha detto con arroganza. È stato guidato dallo Spirito Santo. E all'inizio, umanamente, il mio orgoglio umano, no? Ma se riprendono me, io sono pastore della chiesa, io posso citare i versetti della mattina alla sera, no? Questo flash pensiero, non ho detto questo, no? Però poi, dentro di me, lo Spirito Santo mi ha compunto. Come lo Spirito mi diceva, ma perché ti irriti quello che lui ha detto? È la verità. E io ho detto, fratello, grazie. Perché mi hai fermato di peccare ancora con la mia bocca. Fedele sono le ferite di un amico, ma ingannevole. Un credente non deve essere uno che può essere corrotto con le parole. Purtroppo Dario è stato ingannato, perché queste persone avevano un fine loro, che veramente era danno a Dario, perché Daniele era un fedele amministratore. Daniele era uno che in un certo senso portava la benedizione di Dio a Dario come re. Quindi questi uomini volevano uccidere Daniele e in realtà odiavano Dario, volevano procurare danno a Dario togliendo Daniele. E sicuramente alcuni di questi leader erano quelli che sono stati salvati tanti anni prima da questo stesso Daniele, no? Per chi ha seguito lo studio dall'inizio, no? È stato Daniele, non ammazzare gli altri uomini saggi di Babilonia. Dio mi darà l'interpretazione. Sicuramente alcuni, la loro vita è stata risparmiata grazie a Daniele. E qui vogliono ammazzarlo, quindi convincono il re di fare questo decreto. In Daniele 11:32, anche uno dei mezzi dell'anticristo, Daniele 11, versetto 32, Daniele 11 parla degli ultimi tempi dell'anticristo, con lusinghe corromperà coloro che agiscono empiamente contro il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Quindi anche una delle istituzioni dell'anticristo per ingannare la gente sarà lusinghiarli, no? Oh, voi siete così, voi siete così e cos'ha. Io ho visto anche qui in Italia diversi anni fa, arrivato un uomo dall'Argentina che si autoproclamava di essere un grande uomo di Dio, e lui è arrivato nella zona sud dell'Italia, dove c'era un raggruppamento di chiese, e c'era un pastore in questo raggruppamento di chiese che un po', diciamo, lui era capo un po' sopra tanti pastori e tante chiese. E questo uomo argentino è stato molto furbo. Lui è arrivato qui in Italia, lui è andato nella chiesa di questo pastore che era sopra altri pastori, e lui ha cominciato a profetizzare: tu sei il punto della lancia di Dio che porterà il risveglio in Italia, e tu sei questo. Lui ha profetizzato su questo pastore tutte queste cose meravigliose e lo, no, innalzavo così. Facendo così, questo pastore è aperto non solo alla sua comunità, ma a tutte le comunità che erano sotto di lui, a questa persona. Che questo uomo poi, dopo, si è visto il frutto, lui era uno di questi predicatori della prosperità. La sua fine per venire qui a lavorare con le chiese era di svuotare il conto in banca di tutte le chiese, con le sue predicazioni della prosperità. Chi vuole dare un milione, chi vuole dare 500, lui così gestiva le sue riunioni. Tu riceverai una grande benedizione di Dio, chi dà un milione. No, lui diceva, chi vuole dare un milione vieni qui avanti, io imporrò le mani che Dio benedisce la tua vita. Tu c'eri, Vincenzo, quando è accaduto quello? Lui c'era. Poi lui ha detto, chi vuole dare 500, alzati dove sei, quindi non venire avanti, non perdo neanche il tempo di imporre le mie mani su di te. No? Poi chi voleva dare 2,50, non so, gli davano una caramella, non lo so, che cosa facevano. Io scherzo adesso. Ma era blasfema. E questo uomo è riuscito con lusingare, ingannare questi cari fratelli. E poi questo uomo ha fatto grave danno. Questo uomo ha commesso adulterio con una sorella di una di queste chiese, è stato un scandalo in tutta quella zona. E adesso lui ha fatto grande danno. E anche questo pastore che ha aperto la porta, lui ha perso tanta credibilità come uomo di Dio. E anche i fratelli hanno perso fiducia nel loro pastore. È stata una cosa terribile. Ma il nemico usa queste cose, no? Ti gonfia, ah Craig tu sei meraviglioso, poi per entrare a contaminare le pecore. E quindi il re, torniamo in capitolo 6, ha firmato questo decreto. In versetto 10, quando Daniele seppe che il documento era stato firmato, entrò in casa sua, quindi nella sua camera superiore, con le sue finestre aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si inginocchiava, pregava e rendeva grazie al suo Dio, come era solito fare prima. Quindi questi satrapi, prefetti, prima hanno mentito perché hanno detto, noi tutti siamo d'accordo. Non erano, Daniele non era d'accordo. Hanno fatto una cosa indietro la sua schiena, con Dario. Sicuramente Daniele non era d'accordo, però lui poi ha saputo di questa legge che è stato firmato da Dario, e in quel momento Daniele doveva fare una scelta, no? Allora il re ha firmato un decreto che io non posso pregare al mio Signore come ho pregato tutta la mia vita per tre volte al giorno. Devo decidere, ubbidire Dio o ubbidire gli uomini. E noi vediamo in versetto 10, lui non ha cambiato per niente la sua vita. Lui ha detto, ieri ho pregato mio Dio tre volte e lo ringraziavo, e anche oggi. In Atti 4, quando il Sinedrio li ha vietato, no? Avete letto quella storia. Siete vietati di predicare in questo nome. Cosa hanno fatto? Alleluia! Siamo stati degni di soffrire persecuzione per il Signore. Sono subito usciti a predicare e hanno detto, giudicate voi se è meglio obbedire gli uomini o Dio. Quindi un credente può disubbire la legge civile quando è in contraddizione con la legge di Dio. Dobbiamo. In tutti gli altri casi dobbiamo essere sottomessi alla legge. Quindi le tasse dobbiamo pagare. Dobbiamo essere sottomessi alla polizia, al sindaco, al governo, a tutti quanti. Ma quando loro, per dire, dicono una legge, non potete più predicare il Vangelo nelle piazze, questa è una legge che noi non possiamo ubbidire, perché Dio ci ha comandato di predicare il Vangelo. Amen. Quindi Daniele non ha cambiato niente, non è che lui... io prego lo stesso, a me interessa quello che dice voi. Non era arroganza, era il suo solito di fare. Questa era la sua abitudine. Infatti nella Bibbia italiana non porta fuori tutto il senso di quello che è nella lingua originale, perché dice che era solito da fare dalla sua gioventù. Fare prima, non so, si capisce che fare prima potrebbe essere anche una settimana prima, no? Nel vero senso che lui pregava 3 volte al giorno, come facevo da quando era piccolo, da fanciullo. Anche in Proverbi 22:6, ammaestra il fanciullo sulla via da seguire ed egli non si allontanerà neppure quando sarà vecchio. Noi genitori dobbiamo inculcare i nostri figli nella parola di Dio, nelle cose del Signore, perché come ho detto domenica, quando entreranno nelle medie superiori, no? Cominceranno a frequentare persone che non amano il Signore, sempre di più. Entreranno all'università, al mondo di lavoro. E quando sono piccole è il nostro momento di proprio riempire il loro cervello con le cose del Signore. Anche questa sera, purtroppo questa usanza della festa di Halloween è entrata in Italia, non so neanche per quale motivo. Dovremmo seguire l'America nelle cose buone, non nelle cose brutte. Ma purtroppo c'è questa cosa Halloween. E Abigail Josh, senza che noi l'abbiamo detto, senza che noi l'abbiamo anche inculcato, ha detto, ma Halloween è una festa del diavolo. E io ho detto, avete ragione. Sì, perché streghe, queste brutte cose, il Signore non piace Halloween. Avete ragione. Facciamo un'altra festa, il festa del Signore. Ma vediamo che Daniele della sua fanciullezza è stato inculcato dai suoi genitori, la preghiera, la parola. Per lui non era, no, purtroppo molti di noi nel momento di crisi cominciamo a leggere la parola, cominciamo a pregare insieme. Ma non è il piano di Dio per la nostra vita. Dio vuole che un'abitudine quotidiana, ognuno di noi, no? Non che venite domenica e mercoledì il pastore vi dà il cucchiaino di medicina. Questo non ti basterà per affrontare il mondo fuori. Ognuno di noi abbiamo bisogno ogni giorno della parola per nutrirci, no? E come era sua abitudine, lui ha continuato questa sana abitudine anche qui. Avevo nei anni 80, era un uomo molto vecchio, molto anziano. Allora quei uomini, versetto 11, accorsero tumultuosamente e trovarono Daniele che stava pregando e supplicando il suo Dio. Spero che ci trovino anche noi questo, no? Che il Signore quando tornerà ci troverà in preghiera. Così si avvicinarono al re e parlarono davanti a lui del decreto reale. Non hai tu firmato un decreto in base al quale chiunque durante 30 giorni farà una richiesta a qualsiasi Dio o uomo all'infuori di te, il re sarebbe gettato nella fossa del leone? E il re rispose e disse, la cosa è stabilita in conformità alla legge dei Medi e dei Persiani, che non può essere alterata. Allora qui ripresero a dire davanti al re, Daniele, che è uno dei esuli di Giuda, vedi come lo disprezzano, no? Daniele era uno dei 3 potenti del paese, era un onorevole, era il capo della Camera del Senato, e loro, quel straniero, quell'esule, quel profughi di Giuda, non mostra alcun riguardo per te, o re, o per il decreto che hai firmato, ma rivolge e supplica al suo Dio 3 volte al giorno. All'udire ciò il re ne fu grandemente dispiaciuto e si mise in cuore di liberare Daniele. In quel momento Dario ha capito, sono stato ingannato. Questi uomini mi hanno convinto con lusinghe, mi hanno convinto di fare questa legge perché volevano ammazzare questo uomo fedele, l'uomo più fedele in tutto il mio regno. Lui era dispiaciuto per la sua stupidità e si è messo in cuore di liberare Daniele, e fino al tramonto del sole si affaticò per strapparlo dalle loro mani. Quindi lui era sottomesso a questa legge che lui ha stabilito. Ma quei uomini vennero tumultuosamente dal re e dissero: sappi, o re, che la legge dei Medi e dei Persiani, che nessun decreto o edito promulgato dal re può essere cambiato. Quindi hanno usato la legge. Tu devi farlo, re, perché hai firmato e la legge è così. Allora il re diede l'ordine e Daniele fu portato via, gettato nella fossa del leone. Ma il re parlò a Daniele e dissero: il tuo Dio, che tu servi del continuo, sarà egli stesso a liberarti. Quindi, no? Si sta sulla via della conversione anche Dario. Vedete che impatto Daniele ha avuto la sua vita. Poi fu portata una pietra che fu messa alla bocca della fossa, il re la sigillò col suo anello, e con l'anello dei suoi grandi, perché la decisione riguardo a Daniele non fosse cambiata. Chi altro è stato sigillato con una pietra in una buca? Gesù, no? Anche lì hanno messo la guardia, perché lui diceva ai suoi discepoli che risusciterà il terzo giorno: mette le guardie, sigillala, in modo che nessuno può rubare il corpo. Quindi hanno sigillato, hanno messo una pietra sopra. Allora il re si ritirò nel suo palazzo e passò la notte digiunando. Non fu portato davanti a lui alcun musicista e anche il sonno lo abbandonò. Quindi questo re che poco tempo prima: sì, io sono un Dio, pregate a me. No? Secondo voi a chi digiunavo e a chi pregavo? Il Dio di Daniele. Pochi giorni prima lui: sì, io sono un Dio, sì, un mese tutti pregano a me. Ma nei grossi guai lui ha capito: io non sono un Dio, non sono niente. Oh Dio di Daniele, liberalo! Ha digiunato tutta la notte, ha cercato la faccia di Dio. Che cambiamento Daniele ha portato nella vita di questo uomo? Prima uno pieno di sé, adesso un uomo che invoca il nome di Dio a causa di suo amico Daniele. La mattina dopo il re si alzò molto presto e si recò in fretta alla fossa del leone. Giunto vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce accorata. Il re prese a dire a Daniele: Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi del continuo ha potuto liberarti dai leoni. Quindi lui non è sicuro, fa la domanda. Allora Daniele disse al re: o re, possa tu vivere per sempre. Che tu possa essere un figliolo di Dio come me e vivere per l'eternità. Poi Daniele 22, come un vero servo di Dio, lui dà tutta la gloria a Dio. Il mio Dio ha mandato il suo angelo, che ha chiuso le bocche del leone, ed essi non mi hanno fatto alcun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui. Ma anche davanti a te, o re, non ho fatto alcun male. Sono sempre stato un tuo servo fedele. Allora il re fu ripieno di gioia e ordinò di tirar fuori Daniele dalla fossa. Così Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui alcuna lesione, perché aveva confidato nel suo Dio. Amen. Se noi, l'applicazione per la nostra vita è che magari non siamo letteralmente dentro la fossa del leone, ma ognuno di noi attraversiamo problemi, difficoltà, persecuzione, malattie. E se noi confidiamo nel nostro Dio in un modo o l'altro anche lui ci tirerà fuori. Magari non ci tirerà nel modo in cui noi pensiamo, no? Perché anche per i servi di Dio a volte la vita non va perfetto. Nel libro di Atti vediamo che Pietro, la chiesa ha pregato per lui quando lui era in carcere, e che è successo? Che è successo a Pietro in Atti? Quando la chiesa è stato liberato, Dio ha mandato un angelo, come anche con Daniele, ha dato un calcio a Pietro, svegliati, dormione, e l'ha liberato. Ma Giacomo, quando lui è stato messo in carcere, qualcuno sa che cosa è accaduto a Giacomo? È stato tolto la sua testa. E noi potremmo dire, ma come, Signore? Tutti e due i tuoi servi, tutti e due apostoli, tutti e due uomini di Dio che ti amano, uno è stato liberato e l'altro è stato pure liberato. Umanamente potremmo dire, ma come? Pietro è liberato, che continua a predicare il Vangelo e essere usato da Dio. Giacomo, un uomo ugualmente un uomo di Dio, viene ucciso. Potremmo dire, non è giusto. Ma in realtà Giacomo ha ricevuto la vera liberazione. No? È stato liberato da questo mondo. Lui è il secondo che ha perso la testa, lui è stato davanti alla presenza di Dio. Versetto 24, il re ordinò quindi che fossero fatti venire quei uomini che avevano accusato Daniele e furono gettati nella fossa del leone, essi, i loro figli e le loro mogli. E prima ancora che giunsero in fondo alla fossa, i leoni furono loro addosso e stritolarono tutte le loro ossa. Allora il re Dario scrisse a tutti i popoli, nazioni e lingue che abitavano su tutta la terra, la vostra pace sia grande. Quindi un'altra lettera apostolica da un re pagano. Io decreto che in tutto il dominio del mio regno si tremi e si teme davanti al Dio di Daniele, perché egli è il Dio vivente, che sussiste in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto, il suo dominio non avrà mai fine. Egli libera, salva e opera segni e prodigi in cielo e sulla terra. È lui che ha liberato Daniele dal potere del leone. Così questo Daniele prosperò durante il regno di Dario e durante il regno di Ciro il Persiano. Non sappiamo se Dario si è convertito, io mi piacerei pensare di sì, no? Perché anche lui qui parla del Dio di Daniele. Invece Nebucodonosor dice, adesso io lodo, lui è mio Dio adesso. Ma vorrei credere che anche Dario un giorno vedremo in paradiso. Che Daniele non solo ha portato un re al Signore, ma due. E che attraverso questi due re tutte le lingue e nazioni sotto il loro potere hanno avuto la predicazione del Vangelo, che c'è un Dio vero. Questi idoli sono niente, sono vanità, sono falsità. C'è un Dio vivente che ha creato l'universo, che ha liberato Daniele dal potere del leone. E se noi crediamo nel Signore, il Signore libererà anche noi dal potere del leone, no? Primo Pietro capitolo 5, versetto 8, cosa dichiara? Il diavolo va in giro come un leone ruggente cercando chi può divorare. Il diavolo vuole divorare ognuno di noi, vuole divorare i nostri mogli e mariti, i nostri figli, vuole divorare i nostri fratelli. Noi siamo in guerra. Quando noi abbiamo creduto in Gesù, abbiamo non solo cambiato alleanza al diavolo e questo mondo all'alleanza con Dio e Gesù, ma noi abbiamo dichiarato guerra a Satana. Dobbiamo renderci conto, fratelli. Noi siamo in guerra. Satana vuole distruggerci, vuole distruggere la vita dei nostri figli. Lui vuole che i nostri figli diventino drogati, prostitute, criminali. Ma il Signore vuole che diventino uomini e donne di Dio, come Daniele. E noi dobbiamo combattere nella preghiera. Ultimo versetto in Luca capitolo 10. Luca 10, leggiamo in versetto 18, Gesù sta parlando qui. Ed egli disse a loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato potere di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. E nulla potrà farvi del male. Tuttavia non vi rallegrate del fatto che i spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti che ci hai liberato dal potere del nemico, che tu ci hai dato potere e autorità, Signore, non perché siamo noi potenti o furbi o intelligenti, ma per il prezioso sangue di Gesù Cristo. Noi abbiamo autorità sul nemico. Noi abbiamo autorità sui demoni che attaccano la nostra famiglia. Noi abbiamo autorità sui demoni che attaccano la nostra vita personale. Signore, io prego per ognuno di noi, per tutti i fratelli e sorelle di questa comunità, che possiamo realizzare, Signore, la Tua potenza nella nostra vita. Perché possiamo smettere di credere le bugie del nemico, che noi siamo sottoposti a lui, perché siamo in qualche modo legati al nostro passato, alle cose che, con il quale il nemico ci legava prima di conoscere te. Perché, Signore, tu nella tua parola hai dichiarato: chi il figlio ha liberato è veramente libero. Signore, tu ci hai liberato dal peccato, dal radice del peccato, dal potere di Satana, e ci hai trasportato, Signore, nel tuo regno di luce meraviglioso. Aiutaci, Signore, di camminare nella tua luce, di non essere più schiavi del peccato, Signore, schiavi dei nostri pensieri vecchi, schiavi delle menzogne del nemico, ma che possiamo essere i tuoi schiavi, schiavi di giustizia, veri servi di Dio come Daniele. Benedici questi fratelli, Signore, che hanno preso questo tempo, questa sera, di dedicare alla tua parola, Signore. Benedici le loro famiglie, nel nome di Gesù. Amen.